Siamo sul Vangelo di Matteo, vi chiedo di aprire in Matteo 5, leggeremo una parte del Sermone sul Monte, una parte molto conosciuta, quali sono, fratelli, i problemi che i cristiani affrontano nella vita di tutti i giorni, nella società in cui ci ritroviamo? Quali sono i problemi che noi dobbiamo in qualche modo considerare per vivere in modo coerente al messaggio biblico quotidianamente? E se voi fate una riflessione semplice, ma noi ci ritroviamo immersi in un mondo dove i valori e gli standard di questo mondo sono molto diversi da quelli del Vangelo. Ci ritroviamo in un contesto dove davvero non si crede, non si pensa, non si hanno gli stessi principi che il Vangelo ci segnala. Pensa soltanto al pluralismo, pensa soltanto alla secolarizzazione, pensa soltanto alla sfida dell'Islam, alla sfida del materialismo. No? Siamo in qualche modo combattuti, abbiamo talmente tante sollecitazioni attorno a noi che noi spesso ci domandiamo: ma dov'è l'onore che spetta a Gesù? La Bibbia ci dice che arriverà un giorno in cui ogni ginocchio si piegherà e riconoscerà che Lui è Dio. Però se ci guardiamo attorno, il contesto è molto diverso. Il Signore Gesù spesso è ignorato, il Vangelo è maltrattato e ci sono tanti idoli che in qualche modo vorrebbero anche la nostra attenzione. Quali sono i principi? Dove sono i principi biblici nella Chiesa e in questo mondo? Ma non solo questo, fratelli, no? Cosa facciamo noi come figlioli di Dio quando affrontiamo i problemi che tutta la società affronta? Pensa all'aborto. Pensa adesso alla povertà, al rispetto della santità della vita, alla dignità dell'uomo, all'impegno per la libertà. Pensa soltanto all'atteggiamento verso i criminali, verso i meno fortunati. Quali sono i principi? Come dovremmo comportarci? Possiamo disinteressarci di tutto questo? Ora, nella Bibbia è chiara una cosa, fratelli. E questa cosa è che il Signore Gesù vuole che prevalgano i suoi valori e i suoi standard. Gesù vuole questo. Il Signore Gesù vuole che i suoi valori e i suoi standard siano prevalenti. Salmo 45, verso 7, dice: il Signore ama la giustizia e odia il male. Ricordalo, il Signore ama la giustizia e odia il male. Ma allora la nostra sfida è proprio questa: come dobbiamo comportarci? Quale cosa ci dice il Signore a noi, piccoli, fragili, precari? Qual è il nostro ruolo in questo mondo così difficile? E allora ti invito ad aprire il Matteo 5, verso 13. Matteo 5, verso 13. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candelabro ed ella fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Gesù è straordinario, perché qui usa è una immagine così comune, così semplice, che tutti possono e devono capire. E Gesù dice, in qualche modo, voi siete il sale e la luce. Usa degli elementi domestici. Usa delle cose molto semplici, molto comuni, che usavano nella Palestina del tempo. Lui li ha visti utilizzare fin da bambino. Immagino il Signore Gesù, già da piccolo, che vedeva sua madre, no? Che usava il sale per conservare i cibi, magari il pesce, magari la carne, era lì. Il sale, non c'era il frigorifero, il sale era uno strumento di conservazione. Lui si rendeva conto dell'importanza del sale, no? Il sale era un elemento comune in quella cultura, molto più di noi oggi, che serve soltanto ad insaporire, e a volte è qualcosa da cui stare attenti, perché il sale, sappiamo, l'eccessivo sale può causare effetti indesiderati. Così anche per la luce. Non c'era questa benedizione, non c'era il progresso, non era giunto fino a noi oggi, per cui quando il sole tramontava tutti si rendevano conto dell'importanza di un lume, di una lampada posta in casa, perché quella lampada in qualche modo continuava a far scorrere la vita normalmente, faceva luce in un ambiente altrimenti oscuro. Gesù usa questi elementi. Voi siete, non dice cose complicate, non dice cose articolate, non c'è, capite, un filosofie chissà strane, speculative. Voi siete sale e luce. Cosa significa, fratelli? Amici, cosa significa che un cristiano, se tu sei un figlio di Dio, cosa significa che un cristiano è sale e luce? Significa tre cose. Io vorrei vederle con voi questa mattina, perché è importante. Se noi capiamo il ruolo che Gesù ci dà come cristiani, comprenderemo anche la direzione che deve prendere la nostra vita. E la prima cosa significa che i cristiani devono essere, i cristiani sono radicalmente diversi dal mondo. Essere sale e luce significa che i cristiani sono radicalmente diversi dal mondo. Se si distinguono dal mondo in cui sono immersi, in cui si trovano, sono elementi in contrasto. Se tu sei luce, l'essere luce ti pone in contrasto con le tenebre, con l'oscurità. Non puoi mescolare queste due cose. Da una parte c'è il mondo oscuro nelle tenebre e dall'altra parte c'è il Vangelo, c'è la luce di Dio. E Gesù dice, voi siete luce, e come luce siete radicalmente diversi dal mondo. C'è contrasto, c'è una diversità irriducibile, luce e mondo, oscurità e luce. È forte questa cosa. Non ci sono zone grigie, non ci sono penombre, non ci sono, capisci? È una scelta binaria, o sei luce o sei tenebre. E Gesù dice, voi cristiani, se avete conosciuto Gesù, siete luce. Ma non solo questo, poi dice ancora, voi siete sale. Cioè da una parte c'è, guardate, il sale serviva da un lato come conservante, dall'altro come antisettico. Cioè vuol dire impediva la putrefazione. E Gesù dice, se voi siete luce in contrasto con l'oscurità, dall'altra parte siete sale e siete distinti da cosa? Da una carne che sta andando in putrefazione, che sta marcendo. Voi siete sale, non siete la carne putrida. Voi siete il sale che deve conservare, proteggere, rallentare il processo di putrefazione di quella carne. Ora, fratelli, questa è la prima cosa che significa, ed è una sfida per me e per te. Se tu sei un discepolo di Gesù Cristo, devi essere radicalmente diverso dal mondo. Radicalmente diverso. Non puoi vivere secondo i suoi standard, non puoi vivere secondo i suoi valori, non puoi seguire l'andazzo di questo mondo. O sei luce, o sei tenebre, o sei sale, o sei carne marcia. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Ora, questo non l'ha inventato Gesù. Essere radicalmente diversi non è una cosa che ha inventato Gesù. Dio Già nell'Antico Testamento, in Levitico, siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. E Gesù, parlando dei farisei, dice ai suoi discepoli in modo chiaro, guardateli, non fate come loro, non siate come loro, non siate come questo mondo. Paolo, Romani 12, siate trasformati per lodare il Signore. Ecco la prima cosa. Siamo radicalmente diversi da questo mondo. Io mi chiedo a che punto siamo, ognuno di noi, con questo messaggio, con questo standard. Ma la seconda cosa che ci dice il Signore non è solo essere diversi, la seconda cosa che ci dice questo brano è che i cristiani devono permeare la società non cristiana. Cioè, in qualche modo, noi dobbiamo fare brillare la luce. Cioè, la luce deve svolgere la sua funzione. Non ci può essere luce utile se questa luce è presa e nascosta in un armadio. Cosa mi serve una lampada accesa dentro un armadio? Non mi serve assolutamente a nulla. O metto la lampada sotto il letto? No! Devo metterla in alto per farla brillare, dice il Vangelo. Fai che la buona notizia di Cristo si diffonda. Tu sei la luce, fai in modo che questa luce permei, si diffonda, si estenda con le vostre parole e con le tue azioni. I cristiani non solo devono essere diversi, devono permeare. Capite? Devono diffondere questa luce. Allo stesso modo, il sale deve essere messo sulla carne putrida, perché il sale, i suoi effetti devono penetrare nella carne. Non serve a nulla un sale conservato nella saliera. Il sale deve essere usato, e deve essere usato, deve permeare, capite? Deve impedire, deve svolgere la sua funzione. Eppure, spesso, non siamo così. Evitiamo questo. Abbiamo paura, oppure pensiamo che essere cristiani significhi qualcosa di molto diverso. Siamo molto preoccupati della nostra fama, della nostra reputazione, della nostra comodità e ci accontentiamo di vivere un cristianesimo un po' borghese nelle nostre piccole case o nelle nostre piccole chiese. Invece no, il Vangelo deve permeare. Anche qua, fratelli. Dobbiamo stare attenti. Cosa significa che il Vangelo deve permeare? No? Perché spesso lo facciamo con un atteggiamento sbagliato, no? E diciamo, dobbiamo permeare il mondo, dobbiamo influenzare il mondo con il Vangelo, ma alla fine ci comportiamo come il topo si comporta col gatto, no? E spesso siamo dei piccoli topi che vogliono influenzare il gatto. E alla fine, poiché siamo ingenui e non abbiamo gli standard biblici, facciamo la fine del topo. E invece di influenzare il gatto, siamo fagocitati dal gatto. Questo non è permeare, questo è essere ingenui. Per l'influenzare con il Vangelo non è fare la fine del topo. Capite? È un'altra cosa. I cristiani devono influenzare. Devono permeare con il Vangelo, con le loro parole e con le loro azioni. Ora, come si può fare questo? Beh, si può fare in tanti modi, sicuramente con una vita coerente, ma la sfida che voglio darti è anche con la vita quotidiana. Tu puoi influenzare, puoi diffondere il Vangelo attorno a te. Anche col tuo lavoro quotidiano, anche con quello che tu fai giornalmente, senza tanti fuochi d'artificio. Ora, fratelli, noi spesso, anch'io, soprattutto all'inizio della mia fede cristiana, avevo in mente una piramide del servizio cristiano. Questa piramide era fatta in questo modo. Se tu sei particolarmente santo, sei missionario in una zona distante e pericolosa. Se poi ti manca qualcosina, allora diventi pastore. Se proprio ti manca ancora qualcosina, allora forse ti accontenti dell'essere monitore della scuola domenicale o diacono, no? Se invece ti manca ancora qualcosa, sei un credente normale. Ora, fratelli, questo schema non è uno schema biblico. Ora, fratelli, è bellissimo essere missionari. È una grande benedizione se Dio chiama missionari nel nostro mezzo. Ma se Dio li chiama, è una cosa bellissima, essere uomini che sono, come dire, che sono chiamati a svolgere il ministero pastorale. È una cosa stupefacente, grazie a Dio. Ma se Dio chiama, la differenza in tutto questo è la chiamata di Dio. Noi dobbiamo rispondere alla chiamata di Dio nella nostra vita. E possiamo onorare e influenzare con il Vangelo se rispondiamo alla chiamata di Dio nella nostra vita, accontentandoci delle cose che il Signore ci dà, senza sperare in grandi fuochi d'artificio. Sei benedetto se tu sei quello che Dio ti chiama ad essere, non quello che vorresti essere, ciò che Dio ti chiama a essere, tu quello devi in quella direzione devi vivere. E in questo modo puoi allargare, permeare col Vangelo attorno a te. La terza cosa che ci dice questo brano è che in qualche modo è una conseguenza di questo, che noi dobbiamo lottare affinché il Vangelo venga, i suoi standard vengano riconosciuti. Il sale deve impedire la putrefazione. La luce illumina la oscurità. Vuol dire che la nostra azione a volte deve essere positiva, la luce illumina, e a volte deve essere in senso negativo, impedire la putrefazione. E questa è l'azione che i cristiani devono svolgere, no? Allora, fratelli, quello che ci dice Gesù qui è molto semplice. Se la casa è buia, non ha senso incolpare la casa perché è buia. Se la casa è buia, la colpa non è della casa perché è buia. Se la carne si imputridisce, no, la colpa non è della carne che si sta imputridendo. Quello che ci dice qua è normale che una carne lasciata, un pezzo di carne lasciato a se stesso si imputridisce. No, perché i batteri si riproducono, no? La domanda è: dov'è il sale che impedisce questa putrefazione? Se la casa è buia, la colpa non è della casa che diventa sempre più buia, ma la domanda è: dov'è la lampada che dovrebbe illuminare l'oscurità di questa casa? Capite quello che ci dice il Signore? E si sale, e si luce. Cioè, dobbiamo vivere secondo il ruolo che Gesù ci dà. E questo ruolo è per tutti noi. Se tu sei discepolo di Gesù Cristo, sei sale e sei luce. Scrivitelo, fatti un tatuaggio, sono sale e sono luce. Perché questo è il principio. Bisogna essere sale e luce in questa società. Per cui, per questo motivo, i cristiani hanno lottato nel corso del tempo, si sono impegnati. Fino a quando Cristo ritornerà, noi siamo chiamati a essere sale e luce in questo mondo, a lottare per la giustizia, per la salute, per l'igiene, per la libertà, per l'emancipazione, per l'educazione, per le condizioni migliori, per il lavoro, per l'abolizione della schiavitù, eccetera, eccetera. I cristiani sono legittimati a fare questo perché sono luce. E d'altra parte sono chiamati a essere sale, a impedire che il male peggiori. Immagina cosa significa nella tua vita. Dove puoi dare un contributo positivo? Dove tu puoi dare un contributo positivo a essere luce? E dove tu puoi dare un contributo dove dici: io blocco l'ingiustizia, blocco il male, blocco come il sale la putrefazione? Questo è quello che i cristiani devono fare. Mi pare semplice, ma è una sfida enorme per ognuno di noi. È una sfida enorme. Pippo, ma tutto questo è così bello, può essere interessante. Quali sono le armi? Quali sono gli strumenti però che i cristiani hanno per realizzare questo? Quali sono le nostre armi? Se apro la cassetta degli attrezzi, cosa ci trovo dentro? Le armi che Gesù ci dà sono molto semplici, anche queste. Se tu vuoi essere sale e luce, devi usare le armi che Gesù ti indica. E la prima arma che Gesù indica sempre è molto semplice, a disposizione di tutti, ed è la preghiera. La prima arma che ci permette di essere sale, luce e vivere in una vita di preghiera. Prima Timoteo 2:1 c'è Paolo che dice, che ordina alle chiese di pregare per i capi delle nazioni affinché possiamo vivere una vita tranquilla. Ma la Bibbia dice spesso continuate a pregare. Ora, fratelli, io ho girato, come molti di noi, diverse chiese. Molte chiese le abbiamo visitate. E ho visto però poche chiese che prendono sul serio questo ordine di Paolo. Dove si prega, si intercede per i capi delle nazioni, perché i cristiani possono avere una vita di pace, tranquilla. Perché non si fa questo? Dov'è la qualità della vita della nostra preghiera? Dov'è la forza della nostra intercessione? 1986, nelle Filippine, cade il dittatore Marcos. I cristiani delle Filippine sono sicuri che quella caduta, quel crollo è dovuto alla risposta alle loro preghiere. Perché erano anni che pregavano perché loro potessero avere pace, e il Vangelo potesse diffondersi, e Dio ha risposto. 1989, crollo del muro di Berlino. Dove è partito tutto questo movimento che ha portato una nazione intera al ribellarsi? Nelle chiese. È iniziato tutto negli incontri di preghiera. E così è, Dio onora la sua parola. E il primo strumento che i cristiani hanno è la preghiera. La preghiera è davvero una cosa fondamentale per i cristiani, perché i cristiani possano vivere una vita tranquilla. Dopo questo sarà il nostro motivo anche per il Pakistan, quando pregheremo per il Pakistan. No, perché ci sia shalom di Dio in quella nazione. La preghiera. Però non è soltanto la preghiera. Se tu vuoi essere sale e luce, devi anche essere impegnato nell'evangelizzazione. Bisogna evangelizzare. Cari fratelli, bisogna annunziare verbalmente il Vangelo di Gesù Cristo. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Bisogna evangelizzare, non bisogna avere nessuna paura di evangelizzare. Fratelli, come faccio a parlare della responsabilità dei cristiani se non ci sono cristiani? È fondamentale che lo Spirito mandi la sua Chiesa a evangelizzare affinché sempre più persone possano nascere di nuovo e ci siano più cristiani autentici, non nominali, autentici che si aggiungano, che vengono aggiunti al popolo di Dio. La salvezza è fondamentale, l'evangelizzazione è fondamentale, come Chiesa, e ci manca, ma anche individuale. Parla di Gesù. Se tu vuoi essere sale e luce, devi parlare di Gesù. Ogni opportunità, fatta con intelligenza, ma ogni opportunità deve essere buona per parlare di Gesù. E questo significa vivere una vita fatta di esemplare. Sai cosa vuol dire in una classe essere uno studente o una studentessa in un gruppo autenticamente cristiano? Sai l'influenza che può avere questo tra i tuoi amici? Sai in un vicinato cosa significa essere una famiglia genuinamente cristiana? Cosa può irradiare nel suo vicinato, nel suo circondario? Sai cosa significa essere un cristiano al lavoro, che vive la sua responsabilità in ufficio piuttosto che nell'impresa, piuttosto che in laboratorio, come cristiano? Come questa luce potrà influenzare, come può cambiare l'atmosfera e i valori di quel contesto? Si fa in modo che Dio ti usi come esempio lì dove sei, come dire: guarda, No, questa è una persona trasformata dal Vangelo. Vedi la freschezza, vedi la bellezza, vedi la genuinità di Gesù Cristo, quello che può fare. E la, come dire, la benedizione, e la gioia, e il senso, e la destinazione che può dare a una persona. Dov'è questo? Fratelli, è fondamentale che ci, come dire, che riusciamo a riappropriarci di tutto questo aspetto. No, che fra di noi ci siano persone che vivono questo essere sale, questo essere luce. Ultimamente in Italia, no? C'è stata una grande discussione sui matrimoni, no? C'è in corso un tentativo di ridefinizione del concetto di matrimonio, e l'Europa è un po', come dire, è soggetta un po' a questa forma. Spesso i cristiani hanno reagito a questo trend in modo molto rigido, per cui quello che è successo è che ci siamo chiusi ed arroccati e abbiamo detto no, non è così, perché la Bibbia dice A, B e C, abbiamo elencato decine di versetti biblici, che va bene, ma non basta, perché ci vuole, Dio deve mandare, Dio deve chiamare donne e uomini in Parlamento che sappiano argomentare il perché la visione biblica è la migliore di tutti. E non basta citare versetti. Ci mancano persone che argomentino, che si confrontino, che interagiscono, no? con i trend culturali e sociali del tempo e dicono guarda il Vangelo, la prospettiva del Vangelo è rilevante perché argomentino. Non possiamo accontentarci, capite, di protestare in negativo. Essere sale, essere luce significa anche questo, significa sviluppare la forza dell'argomentazione. Dio, Signore, fammi in modo che ovunque io sia, sappia argomentare per il tuo regno, essere uno strumento di avanzamento per il tuo regno. Ecco, fratelli, questi sono, è chiaro, la moralità non può essere imposta per legge, diceva Martin Luther King. Però noi, le regole a volte servono a limitare il male, a restringere il male. E l'ultima arma che i cristiani hanno per essere davvero sale e luce è la sofferenza. Non dimenticarti del potere straordinario che ha la sofferenza. Siamo pronti a soffrire. Siamo pronti a soffrire per ciò che crediamo? Siamo pronti? Siamo pronti a soffrire per ciò? E la sofferenza è la prova della nostra autenticità. Siamo pronti a rinunciare a qualcosa per il Vangelo? Siamo pronti? Certo, l'evangelizzazione, l'azione, l'impegno, no? Però, alla fine, la sofferenza è quello che dà, come dire, il segno di autenticità. Perché il cristianesimo è una, guardate, è come il seme che muore per portare frutto. Quindi non preoccuparti della sofferenza. Perché la sofferenza può essere lo strumento che Dio usa per l'avanzamento del suo regno nella tua vita e attraverso di te. E questo ci insegnano i fratelli in molte parti del mondo, dove la persecuzione è all'ordine del giorno. E dove a testa alta sanno, no, che davvero, no, il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Ma non solo questo. Il cristianesimo è un cristianesimo che passa dalla croce per arrivare alla gloria. E questo noi non potremo mai cancellarlo. Siamo pronti a soffrire per Gesù? Guardate, questa società ti offrirà altri strumenti, ti dirà, ti stordirà e ti dirà tu devi cercare il tuo potenziale, il tuo benessere, il tuo essere positivo, la tua gioia, la tua pienezza, la tua realizzazione. Gesù dice, se tu non rinunci a te stesso, non puoi seguirmi. Questo è il Vangelo. Questo è Gesù. Conosci un messaggio più rivoluzionario, più potente di questo? Allora, amici, io questa mattina mi avvio alla conclusione. Ti invito a mantenere la tua specificità. Se tu sei un figlio di Dio, se tu sei una figliuola di Dio, devi sii diversa come il sale e la luce. Sii diversa come il sale e la luce. E questo significa alcune cose, fratelli. Significa, ve lo ricordate, Matteo 5 ce lo dice al verso 20. Significa che ci saranno contesti in cui dovremmo essere più giusti dei farisei, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei. C'erano 613 ordini nell'Antico Testamento, regole. Gesù ci dice, se tu sei un figliolo di Dio, a volte sarà il caso in cui la tua giustizia deve essere ancora superiore. Perché è una giustizia del cuore, non è una giustizia della forma. Il tuo devi essere una persona con un amore più ampio. Vi è stato detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, dice Gesù. Ma io ti dico, e questa è la forza del Vangelo, Matteo 5, 43 e 44, ti dico di non amare soltanto il tuo prossimo, ma ama il tuo nemico. Devo avere una giustizia più ampia, devo avere un amore più ampio. Questo significa essere sale. Significa non essere soltanto, tu sei dello stesso colore, del mio stesso gruppo, allora ti amo, ma tu che sei diverso, no. No, addirittura, non solo per i diversi, per i tuoi nemici. Ama i tuoi nemici. È Gesù stesso che dice, quest'amore che abbraccia ogni cosa. E la mia sfida questa mattina, e chiudo, è questo. Qual è la tua ambizione più nobile? Fai in modo che il Vangelo sia la tua stella polare, la tua unica ambizione della vita. Cos'è che cerchi? Ci sono uomini e donne che cercano ricchezza, fama, successo, comodità, soddisfazione, benessere materiale. Ci sono uomini miliardari che scrivono il loro cognome su ogni grattacielo per ricordarsi della propria grandezza. C'è chi fa un brand, no? Con il proprio viso, col proprio simbolo. Ma un cristiano non è così. Io vorrei che tu prendessi con me Matteo 6. Verso 31 e 34. Da 31 e 34. E ti chieda questa mattina con me qual è la tua ambizione. Matteo 6, verso 31. Non siate dunque con ansietà solleciti. Non dite che cosa mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano queste cose. Il Padre vostro sa di che avete bisogno, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma voi, Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito da se stesso. Basta a ciascuno il suo affanno. Qual è l'ambizione più grande della tua vita? Pensaci. Vuoi successo? Vuoi ricchezza? Vuoi comodità? Sbagli tutto. Sbagli tutto. Stai sprecando la tua vita e non sprecare la tua vita. Se la tua ambizione non è il regno di Dio, se la tua ambizione non è l'estensione di questo regno nella tua vita, vicino a te, attraverso di te, stai perdendo un'occasione eterna. Non essere pessimista. La fede e il pessimismo sono incompatibili. Ma Dio ti dice, questa mattina è pronto a far luce, a rendere lucente la lampada e a rendere saporito e gustoso questo sale. che forse è diventato un po' insipido. Certo, sbaglieremo, ma con l'aiuto di Dio ce la faremo. Forse in alcune circostanze sarai da solo, ma ce la puoi fare. C'era un poeta che scriveva: non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa. Quello che posso fare lo dovrei fare. E ciò che dovrei fare, per la grazia di Dio, io lo farò. Cerca il regno di Dio questa mattina. Abbassiamo il nostro cappello.